Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Benissimo, ci ritroviamo ancora una volta qui. Sono sempre io, Gianni, che sono con voi e per voi. L'episodio di oggi della vita di Gesù, ricordate sempre che stiamo cercando di vedere Gesù attraverso i racconti che di lui hanno fatto gli evangelisti. Dicevo che l'episodio di oggi, che si trova nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 3, per chi volesse seguirmi dal versetto 22 in poi, riguarda un personaggio di cui abbiamo già parlato, abbiamo già accennato qualche cosa proprio nel primo capitolo della nostra carrellata. E abbiamo sottolineato il suo atteggiamento umile nei confronti del Maestro, nei confronti di Gesù. Stiamo parlando di Giovanni il Battista o il Battezzatore. Giovanni, per nulla geloso di Gesù, non solo, se vi ricordate, non impedisce a due dei suoi discepoli di cambiare bandiera, metto fra virgolette chiaramente, ossia di lasciare lui per seguire il Messia, ma addirittura li incoraggia. Non ha paura di perdere dei discepoli, purché questi seguano Gesù. E questo sappiamo che è un atteggiamento molto raro, che non viene spontaneo dal cuore dell'uomo che è sempre attaccato alle sue cose e anche alle persone. Desidero oggi riprendere il discorso sottolineando alcuni aspetti di questo uomo, di questo personaggio che ha veramente fatto la storia del cristianesimo, sottolineando alcuni aspetti che mi sembrano importanti. Leggiamo perciò questo episodio così come ce lo ha trasmesso Giovanni.
Anche Giovanni stava battezzando a Enon, presso Salim, perché là c'era molta acqua e la gente veniva a farsi battezzare. Giovanni, infatti, non era ancora stato messo in prigione. Nacque dunque una discussione sulla purificazione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo. E andarono da Giovanni e gli dissero: «Rabbi, colui che era con te di là dal Giordano e al quale rendesti testimonianza, eccolo che battezza, e tutti vanno da lui». Giovanni rispose: «L'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, si rallegra vivamente della voce dello sposo. Questa gioia, che è la mia, è ora completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca».
È opportuno, in questo momento, fare, come dire, una breve scheda biografica di questo personaggio, di Giovanni il Battista. I suoi genitori, Zaccaria ed Elisabetta, erano dei pii giudei, entrambi discendenti di Araonne. Elisabetta era cugina di Maria, la madre di Gesù. Giovanni e Gesù erano perciò cugini, anche se di secondo grado. La mamma era sterile e soffriva certamente di questa sua sterilità, e insieme al marito erano già in età avanzata, ricordano Abramo e Sara. Zaccaria, che era sacerdote, mentre svolgeva la sua funzione sacerdotale nel Tempio, facevano a turno i sacerdoti, ebbe la visita di un angelo che gli comunicò il concepimento e la nascita di un bimbo. Il nome, Giovanni, è stato imposto dal Signore stesso e il suo significato è: l'Eterno ha fatto grazia. Quindi si vede proprio con un gesto d'amore nei confronti di questa coppia. Inoltre l'angelo comunicò a Zaccaria anche quale sarebbe stato il compito di Giovanni: essere il precursore del Messia, colui che in qualche modo gli doveva preparare la strada, l'ultimo e il più grande dei profeti che hanno preceduto Gesù. Giovanni, infatti, annunciò al mondo la venuta del Messia, con quella frase che poi si conosce molto bene, no? La conoscete un po' tutti: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Simile, molto simile, al profeta, al vecchio, l'antico profeta Elia, Giovanni era un uomo rude, con una parola tagliente, una parola che spingeva chi lo ascoltava al ravvedimento. E infatti i Vangeli cominciano proprio così, con questa predicazione di Giovanni che spinge le persone a ravvedersi. Un ravvedimento poi che testimoniavano con il battesimo fatto per immersione nel fiume, il famoso fiume Giordano, ed è per questo che Giovanni viene denominato come il battezzatore, perché la sua attività principale era proprio questa. Persino lo storico Giuseppe Flavio parla di lui e attribuisce la sua morte per decapitazione alla gelosia di Erode, un episodio che troviamo nei Vangeli. Alla gelosia di questo re, che conosciamo tutto, non era uno stinco di santo, per la grande, geloso della grande influenza che Giovanni aveva sulla folla. Ma anche, e forse di più ancora, a causa della coraggiosa denuncia che Giovanni aveva fatto nei confronti del comportamento immorale del re. L'episodio ci dice che nacque una discussione sulla purificazione, una discussione che avvenne tra i discepoli di Giovanni, il battezzatore, e un giudeo. Perché discussione sulla purificazione? La questione del battesimo fa sorgere proprio questa discussione. Perché? È evidente che davano, alcuni almeno, all'atto del battesimo un valore purificatorio, un valore che poi è rimasto, almeno in un particolare ambito della Chiesa, è rimasto così, un valore purificatorio tipo, non so, come quello che fanno gli indù nel fiume Gange. Non solo, la disputa, se notiamo bene nel testo, è scaturita probabilmente dal fatto che ciascuno, pensate un po', sembrerebbe ridicolo, ma non è così ridicolo, perché si è ripetuto nella storia, ciascuno forse riteneva che il proprio battesimo o il proprio leader di riferimento avesse più valore dell'altro. Sappiamo bene, è l'eterna disputa religiosa. Quale fede è migliore? Quale chiesa è migliore? Quale battesimo lava, e lo metto fra virgolette, quale battesimo lava di più? Questo succede anche quando si dà al simbolo, attenzione bene quello che sto dicendo perché mi sembra importante, succede quando si dà al simbolo un valore in sé, un valore che non ha, un valore sacramentale, un valore che agisce come c'è una particolare definizione in latino, ex opere operato, ossia al di là della fede stessa dell'individuo. Il battesimo, così come è stato concepito da Cristo, è un simbolo di una realtà interiore e deve rimanere come tale, come simbolo, come segno. Pietro usa delle parole chiare su questo argomento. Lui dice, in un testo che potete leggere nella sua lettera, la prima lettera, capitolo 3, versetto 21, dice: il battesimo non è, sembra che lo dica quasi in maniera ironica, non è l'eliminazione di sporcizia del corpo, ossia non è che fate il battesimo per farvi un bagnetto, fatevelo pure tranquillamente a casa, nella vostra vasca, no? O sporcizia del corpo, o anche dell'anima, aggiungo io, ma il battesimo è l'impegno di una buona coscienza davanti a Dio, la buona coscienza della persona. Allora capite bene, è la persona adulta in grado di avere una buona coscienza, in grado di avere una coscienza, in grado di avere una volontà, che si mette davanti a Dio e testimonia di questa sua buona coscienza, di questa sua volontà con il battesimo. Allora, con questi pensieri in testa, su quale battesimo poteva essere migliore o purificava, lavava di più, i discepoli vanno poi a interrogare il loro maestro. Rabbi, dicono, colui che era con te di là del Giordano, si riferiscono a Gesù, e al quale rendesti testimonianza, ricordate, ecco l'agnello di Dio, eccolo là, e notate la punta di invidia, eccolo là che battezza, e tutti vanno da lui, siamo proprio, qui stiamo perdendo i discepoli, stiamo perdendo terreno, preoccupati, evidenti in queste parole una forte nota di invidia, gelosi del fatto che la concorrenza, in questo caso era proprio Gesù, aveva più successo del loro leader, questi discepoli gli chiedono di fare qualche cosa. La richiesta è sottintesa nelle loro parole, evidentemente sottintesa. Magari dicono cambiamo strategia perché qui stiamo perdendo terreno. La gelosia, nella forma più brutta che è l'invidia, si era radicata nei loro cuori. Ricordate Caino? Viene detto che Caino fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Caino perciò si avventò contro Abele e suo fratello l'uccise. Troviamo questo testo in Genesi. È triste constatare che la gelosia è nata proprio in un contesto familiare-religioso. Brutto, eh? Nei luoghi dove dovrebbe, qui l'imperativo, deve regnare l'amore. Conosciamo che cosa era dovuta all'irritazione di Caino, gelosia, stupidissima gelosia, nata dall'idea che nel cuore di Dio ci fosse solo per posto solo per il suo fratello.
Thank you.
eliminare l'avversario per avere un posto caldo al sole, questo è quello che ha mosso la mano di Caino. Quante volte questo pensiero ha armato la mano degli uomini? Quante volte ha spinto l'uomo contro il suo simile? Il successo degli altri non ci rallegra. Confessiamolo. Paradossalmente, più la persona in questione è vicino a noi, più il suo successo scatena la nostra invidia, la nostra gelosia. È solo un vero amore sradica dal cuore questa gramigna chiamata invidia. Con la sicurezza di uno che sa di non poter essere contraddetto, Paolo scrive: l'amore è paziente, l'amore è quello vero, l'agape, è benevolo, l'amore non invidia. In quale modo l'amore autenticamente vissuto sradica il sentimento di invidia? È sempre Paolo a darci la risposta. Nello stesso brano citato della lettera, quella lettera ai Corinzi, elencando le caratteristiche dell'amore, Paolo afferma: l'amore non cerca il proprio interesse. Ossia, agisce in maniera contraria all'invidia, che invece cerca il proprio interesse. Ciò che conta, miei cari, ciò che conta veramente per l'invidioso è il proprio interesse. E sta male, e soffre. Come se fosse un tarlo nella sua anima, soffre nel vedere il successo degli altri. Soffre quando vede qualcuno più ricco di lui, soffre quando vede qualcuno che ha più successo, che è più interessante di lui. La Sacra Scrittura dedica molti passi al tema dell'invidia, che è, lo ripetiamo, la forma più negativa della gelosia. Uno dei passi più significativi che vi invito a leggere lo troviamo in Galati, nella lettera di Paolo ai Galati, capitolo 5, dal versetto 21 in poi. E in questo passo l'Apostolo Paolo usa questa espressione: se vi mordete e divorate, è questo che fa la gelosia, l'invidia, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. L'invidia la troviamo in questo testo e anche in altri testi, nell'elenco delle opere cosiddette della carne. La carne, va detto per inciso, per non avere una scorretta interpretazione dei testi biblici, con il termine carne non si intende il corpo, ma l'essere interiore dell'uomo dominato dal peccato. Ritorniamo all'invidia. Secondo il testo letto, va considerata un vero peccato opposto alla stessa stregua della fornicazione, dell'impurità, della stregoneria. Rileggete il testo in Galati. È così che valutiamo questo sentimento, o lo prendiamo un po', come si dice, sotto gamba? Siamo forse troppo indulgenti verso questo sentimento che può diventare veramente una cancrena, che rovina rapporti, che sgretola certi rapporti anche nell'ambito familiare. Non possiamo dimenticare quanta influenza negativa ha avuto nella storia degli uomini, nella nostra storia. Pensate a Caino che abbiamo citato, pensiamo ai filistei nei confronti di Isacco, a Rachele nei confronti di sua sorella, ai fratelli di Giuseppe, eccetera. L'elenco sarebbe lunghissimo, e solo per citare la storia biblica. Se esaminassimo con coraggio anche i nostri rapporti in famiglia, nella chiesa, nella società, ci accorgeremo con stupore quanta influenza ha la gelosia invidiosa in questi rapporti. Ma Giovanni Battista si è comportato in maniera diversa. Attenzione alle parole del testo. Dice: colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente l'ascolta si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia, che è la mia, è ora completa. Allora, vedete, Giovanni è gioioso, si rallegra di che cosa? Di quello che disturbava tanto i suoi discepoli. Quello là, quel tipo là, chiamato Gesù, sta avendo più successo di te. E Giovanni dice: bene, questo mi fa gioire. Questo mi rende veramente allegro. Perché? Perché lui lo sposo. Io tutt'al più posso essere l'amico dello sposo. Poco prima Giovanni aveva stabilito le giuste priorità, sempre nel testo leggiamo: l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a lui. E lui, colui che voi indicate come concorrente, è lui il Messia. Io sono solo un suo servo che ha ricevuto l'onore di preparargli la strada. Dobbiamo ammetterlo, certi comportamenti che troviamo nell'ambito delle chiese e denominazioni cristiane, sono un vero scandalo e voglio qui denunciarlo. Giovanni glorifica il Messia, rimanda a lui tutti coloro che desiderano essere toccati dalla grazia di Dio e non cerca di attirare le folle a sé. Si riconosce solo umile servo, non un carismatico leader, non un capo alla ricerca di uno suo spazio, tutto suo, personale, di una folla osannante. Giovanni, come amico dello sposo, opera affinché l'unione tra la Chiesa e il suo sposo riesca nel migliore dei modi. Come reagirebbe Giovanni di fronte a certi comportamenti dei cristiani di oggi? E Gesù, lo sposo, che cosa direbbe? Se i diversi amici dello sposo lavorassero in concorrenza, spesso in opposizione tra loro, il matrimonio risulterebbe una vera catastrofe. Probabilmente la catastrofica situazione della Chiesa è frutto anche di questo atteggiamento. La cristianità di oggi ha un cuore come quello di Giovanni, un cuore nel quale il vero amore ha sradicato l'invidia e ha piantato i fiori della concordia, dell'umiltà, della stima, della tolleranza. Credo che sia giunto il tempo di dire coraggiosamente che certi atteggiamenti sono un vero scandalo e che dobbiamo recuperare i giusti sentimenti. Giovanni dice una frase, usa un'espressione molto, molto significativa, sempre di fronte a quei suoi discepoli che erano così turbati dal successo altrui. Dice: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Lo abbiamo già detto, spesso i pensieri cristiani sono paradossali. Sono paradossali per la nostra mentalità. L'umiltà è spesso un atteggiamento disprezzato, mentre l'arroganza, la presunzione, l'arrivismo, il presenzialismo trovano innumerevoli discepoli. La consapevolezza di ciò che siamo deve portarci all'umiltà. La nostra origine, la materia prima con cui siamo stati fatti, è la terra. Siamo polvere e alla polvere torneremo. Numerosi passi della scrittura ci ricordano questa realtà. Ne cito uno. È nel Salmo 103. Poiché Egli, Dio, conosce la nostra natura, Egli si ricorda che siamo polvere. Non è un caso che il termine umiltà ci ricorda ciò che siamo, da humus, terra. Essere umili e vivere nella consapevolezza della propria condizione, né più né meno. Ora però arriva il paradosso, un paradosso presente nella frase di Giovanni il Battista. Riconoscere la propria realtà è la condizione per la gloria secondo Dio. Infatti in Proverbi troviamo scritto che l'umiltà precede la gloria. E ancora in Matteo: chiunque si innalzerà sarà abbassato, chiunque si abbasserà sarà innalzato. Nella gloria di Dio, molto diversa da quella umana, si entra abbassandosi. Se l'umiltà è umanamente considerata una diminuzione, essa invece è la condizione necessaria per essere approvati dal Signore. E perciò questa, ecco qui il paradosso, una diminuzione che arricchisce, una diminuzione che fa crescere. Giovanni lo aveva capito e vissuto. Bisogna che egli cresca, che io diminuisca. Perché se Gesù cresce in me, c'è vera crescita per me. Altrimenti è una bolla di sapone. E si farà la fine, ricordate la storiellina? Si farà la fine della rana che voleva essere una mucca. Plof. Bene, con quest'ultimo espressione con quest'ultimo pensiero vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima volta.